Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Sono circa 36 milioni, sparsi ovunque, in Europa, in tutte e due le Americhe e in alcuni paesi dell'Asia. 18 milioni, si pensa, vivano in India, loro terra originaria. Per quanto riguarda il continente europeo, le stime ufficiali del Consiglio d'Europa danno un numero che oscilla tra i 9 e i 12 milioni, con rilevante concentrazione nell'est europeo. Anche negli Stati Uniti sono quasi un milione. Sono gli zingari. Una popolazione costituita da vari gruppi ed etnie, tra i quali i più conosciuti sono i Rom, Sinti, Manush, Calais, Yenish e Xhora Xané. Una popolazione che è ritenuta spesso incapace di integrarsi con le comunità ospitanti. Spesso ritenuta responsabile di non sapersi assumere i doveri e gli obblighi che una partecipazione responsabile alla vita sociale e politica comporta. Ma gli zingari rappresentano anche una minoranza svantaggiata, soggetta a discriminazione in tanti campi: istruzione, lavoro, alloggio e servizi sociali, cure mediche. La frammentazione della loro popolazione in molti clan familiari non aiuta a mantenere quell'unità necessaria per una rappresentazione presso i governi o le istituzioni. Tuttavia, negli ultimi anni, in molti paesi, la minoranza zingara comincia a guadagnare un'attenzione politica. Molte sono le iniziative dell'ONU e del Consiglio d'Europa, del Parlamento europeo e dell'OSCE atte a migliorare le condizioni di vita degli zingari. È quindi per loro un tempo decisivo, anche se difficile, per trovare modi di rappresentanza efficace anche a livello internazionale, per proteggere i propri giusti interessi e assicurare che l'identità e la cultura zingara siano riconosciute dalle società maggioritarie. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, sono le 13:12 di sabato 30 agosto 2008. Un saluto a Giuseppe Mauriello alla parte tecnica e Luciana Fantini in regia, Fabio Colagrande al microfono. Questa introduzione quindi su questo tempo decisivo, come lo abbiamo chiamato, per gli zingari, è un'introduzione che vuole anticiparvi alcuni dei temi del congresso, il sesto congresso mondiale della pastorale per gli zingari, che il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti organizza da lunedì a giovedì prossimo in Germania, a Freising. Si tratta del sesto, dunque, congresso mondiale dedicato a questa pastorale. Tutto ciò che abbiamo detto in apertura di questa trasmissione è tratto dal comunicato stampa che questo dicastero ha pubblicato nei giorni scorsi per presentare questo incontro, che ha un titolo particolare. È dedicato ai giovani zingari nella Chiesa e nella società. Prende spunto dal messaggio del Papa per la scorsa giornata mondiale del migrante e del rifugiato, nel quale il Papa esortava ad un impegno a favore dei giovani migranti per aiutarli a affrontare la sfida dell'integrazione. E pur con le dovute distinzioni tra migranti e itineranti, questa esortazione è valida anche per i giovani zingari, di solito maggiormente soggetti alla discriminazione rispetto ai loro coetanei gagè, i non zingari, così come gli zingari chiamano i non zingari, cioè gagè. A questo incontro in Germania, a Freising, sono stati invitati i vescovi promotori, i direttori nazionali, gli operatori pastorali, i rappresentanti degli zingari stessi provenienti da tutte quelle nazioni in cui si registra una pastorale specifica a loro favore. Gli oltre 150 partecipanti, in rappresentanza di 25 nazioni in seno alle quali esistono strutture adeguate per la cura pastorale degli zingari, si impegneranno in una verifica delle necessità spirituali e materiali dei giovani zingari. Tra i relatori anche zingari impegnati attivamente nelle loro associazioni. E Come ha ricordato il segretario di questo dicastero, Monsignor Marchetto, ai nostri microfoni, sarà difficile parlare di un futuro costruttivo degli zingari se questi non saranno coinvolti pienamente nelle politiche che riguardano la loro esistenza. E sarà proprio l'arcivescovo Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, a tenere nella giornata di apertura del congresso una relazione dedicata al ruolo che i giovani zingari sono chiamati a svolgere nella Chiesa e nella società. Sentiamo l'arcivescovo Marchetto ai nostri microfoni.
I giovani di oggi sono coloro che formeranno la società di domani, è la palissiano. Nelle loro mani è il futuro delle nazioni. Su di essi è concentrata l'attenzione e le attese degli stati per un domani magari, speriamo, migliore. Pertanto è necessario investire, tra virgolette, sui giovani, cioè offrire loro opportunità di educazione, formazione professionale, di crescita e di sviluppo di quel grande potenziale umano e spirituale che portano in sé. Purtroppo i giovani zingari sono di solito maggiormente soggetti alle situazioni di svantaggio e di discriminazione rispetto ai loro coetanei gagé, così dicono, cioè i non zingari. Quindi, con questo congresso desideriamo considerare le loro necessità spirituali e materiali, denunciare e sanare le situazioni di svantaggio che oggettivamente gravano su di loro e inoltre individuare modi più adeguati con i quali sostenere la loro formazione umana, professionale e religiosa. In più offriremo loro occasioni per esprimere le proprie attese e necessità per favorire un'autentica integrazione, che non è assimilazione, e una maggiore partecipazione nei progetti e nelle decisioni e attività che li riguardano.
Monsignor Marchetto, dal primo congresso celebratosi nel 64 con il sostegno e l'incoraggiamento di Papa Paolo VI, quanto e come è cresciuta la preparazione degli operatori pastorali in questo particolare settore?
In quell'incontro, ricordo, il Papa esortò i vescovi e i congressisti a un maggiore impegno per raggiungere più efficacemente il mondo tanto diverso degli zingari. Posso dire, con soddisfazione, che il numero degli operatori pastorali a loro favore è cresciuto notevolmente nel mondo. Oggi in quasi tutti i paesi europei esiste una struttura pastorale specifica. Al congresso di Freising saranno rappresentate 25 conferenze episcopali, 25 nazioni. A livello nazionale vi sono i direttori, appunto, nazionali, i quali svolgono il loro compito in stretta collaborazione con il vescovo promotore, sono coadiuvati dagli operatori pastorali, in maggioranza laici. Il loro numero varia da un paese all'altro, per esempio in Francia abbiamo un centinaio di operatori pastorali, mentre in Germania solo in 4 diocesi vi è un sacerdote incaricato di tale pastorale. Ci sono anche operatori pastorali che vivono con gli zingari all'interno di campi sosta o che formano le cosiddette comunità ponte di cui parliamo negli orientamenti per la pastorale degli zingari al numero 98. Per quanto riguarda la loro formazione, il Pontificio Consiglio organizza regolarmente congressi mondiali, giornate di studio, di riflessione, mentre le chiese locali promuovono incontri nazionali, ritiri spirituali, pellegrinaggi. L'anno scorso poi il nostro dicastero ha convocato il primo incontro mondiale di sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose di origine zingara, al quale hanno esposto un programma ad una quarantina di persone. Per favorire una miglior pastorale specifica, il Pontificio Consiglio ha pubblicato l'8 dicembre 2005 proprio questi orientamenti per una pastorale degli zingari. È il primo documento della Chiesa, nella sua dimensione universale, dedicato alla popolazione zingara e ai nomadi in generale.
Ecco, Eccellenza, proprio in questo documento, gli orientamenti pubblicati 3 anni fa, voi affermavate che per la Chiesa l'accoglienza degli zingari rappresenta una sfida. È una sfida che oggi vi sentite di poter vincere?
Personalmente credo che la Chiesa sia in grado di vincere tale sfida, e questo grazie in gran parte alle persone che sono impegnate nella pastorale degli zingari, ma soprattutto grazie agli zingari consacrati. Forse non è a tutti noto che sono ormai un centinaio i sacerdoti, diaconi, religiosi e suore di origine zingara. Un ragguardevole numero ne conta l'India, una ventina di presbiteri a cui seguono l'Ungheria, con una decina di sacerdoti e consacrati, la Slovacchia, la Spagna, la Romania. La Francia è finora però l'unico paese in cui il direttore nazionale della pastorale per gli zingari è un loro presbitero, coadiuvato da un altro sacerdote, tre diaconi permanenti, due suore e una laica consacrata, tutti zingari. D'altro canto, certamente non tutto dipende dalla Chiesa. Negli stessi orientamenti dicevamo pure che per poter parlare di un'autentica accoglienza intesa anche in termini di integrazione e di incontro di culture è necessario un grande cambiamento di mentalità anche in ambito civile. E cambiare mentalità non è mica una cosa facile né una cosa immediata. Accoglienza richiede appunto la considerazione dell'identità e dignità dell'altro e conseguente impegno per garantirgli una vita dignitosa, il rispetto dei diritti fondamentali. Purtroppo molto spesso, ancora nei nostri rapporti con gli zingari, ci lasciamo guidare da pregiudizi e preconcetti nei loro confronti.
A questo proposito, Eccellenza, lei ritiene che oggi gli zingari siano vittime di provvedimenti discriminatori in alcuni paesi?
Sì, purtroppo. Basta pensare alle polemiche suscitate negli ultimi mesi da alcuni provvedimenti legislativi sfavorevoli alle popolazioni zingare. Dai rapporti che ci pervengono dalle chiese locali constatiamo che un po' dappertutto gli zingari sono vittime di discriminazione, disuguaglianza e altresì razzismo, xenofobia. Consideriamo per esempio la situazione in Europa. I Rom e Sinti, pur se cittadini di stati membri muniti di documenti validi, non possono godere degli stessi diritti dei comuni cittadini. In alcuni paesi i bambini zingari sono costretti a frequentare scuole speciali per disabili fisici o mentali, mentre non poche donne vengono sottoposte a sterilizzazione forzata. La generale mancanza di fiducia fa sì che ai giovani, pur se ben preparati professionalmente, non è concesso l'ingresso al mondo del lavoro come per gli altri.
Qual è dunque la strada che la Chiesa indica per favorire una maggiore apertura delle comunità ospitanti nei loro confronti?
Prima di tutto direi uno sforzo comune per una migliore conoscenza della situazione delle comunità zingare dall'interno, della loro cultura e storia. Il ruolo fondamentale possono averlo, svolgerlo in questo processo, le scuole, i mass media, e anche i mediatori culturali. Occorre infatti offrire alla società circostante un'immagine anche positiva degli zingari per sradicare preconcetti persistenti. È necessario anche lavorare in comune accordo con gli zingari, non ignorando la loro identità, il loro modo di vita, le tradizioni, la specificità del lavoro e soprattutto, come ho già detto, la cultura. Hanno una loro cultura. Se non c'è rispetto per la cultura delle popolazioni zingare, sarà difficile giungere a una reale integrazione, ripeto, non è assimilazione, e dunque in prospettiva anche a un accettabile grado di sicurezza sociale.
Monsignor Marchetto, perché a volte l'impegno della Chiesa per l'accoglienza degli zingari viene scambiato per ingerenza nelle politiche migratorie dei diversi stati nazionali?
È l'indole proprio della Chiesa essere profondamente impegnata in ciò che riguarda la vita dei suoi figli e della società in cui vivono e quindi non rimanere estranea alle questioni sociali, esercitando anche l'advocacy, come si dice, nella difesa dei diritti umani di tutti. La Chiesa si propone di assistere l'uomo sul cammino della salvezza, ma essa ha pure una propria dottrina sociale, con la quale incidere sulla società e sulle sue strutture. È un suo diritto dovere evangelizzare il sociale, ossia far risuonare la parola del Vangelo nel complesso mondo contemporaneo. Da qui deriva anche il dovere di prendere una posizione ferma e decisa, pur rispettosa delle competenze proprie a ciascuno, nelle situazioni in cui la dignità della persona umana, i suoi diritti sono calpestati, quando gli esseri umani soffrono per ingiustizie, discriminazioni, emarginazioni. Quindi essa fa il proprio dovere, anche quando condanna l'operato o deplora le decisioni degli stati che offendono ed opprimono la dignità umana. Questa sua posizione purtroppo è intesa spesso come appunto un'ingerenza politica. La Chiesa invece, al di sopra dei partiti, si mette dalla parte dei più deboli nella giustizia, difende coloro che soffrono e dà voce a quelli che non l'hanno, come diceva Giovanni Paolo II, nel rispetto comunque della legalità e della sicurezza. Accoglienza e sicurezza vanno insieme, come abbiamo detto molte volte.
C'è nei giovani zingari la consapevolezza di dover collaborare a un miglior inserimento dei loro gruppi etnici nella società?
Decisamente sì. La maggioranza dei giovani zingari ha maturato, lo mostrerò nel mio discorso anche introduttivo all'incontro di Freising, la consapevolezza di dover e voler svolgere un ruolo di protagonisti nei processi decisionali e politici che riguardano la promozione umana e sociale delle loro etnie. Essi sono convinti che non possono esserci strategie internazionali e nazionali efficaci in questo senso senza la loro partecipazione nella preparazione e attuazione di queste strategie. Tale consapevolezza, come sostiene una giovane sinta italiana nella sua relazione al Congresso, si esprime in forme diverse dal passato, più pronte al confronto culturale e politico con la società maggioritaria. Ella ci avverte inoltre che sarà difficile poter parlare di un futuro costruttivo degli zingari se questi non saranno coinvolti pienamente nelle politiche che riguardano la loro esistenza. Si nota anche maggiore impegno per la formazione di giovanissimi attivisti mediatori zingari, i quali possano servire da canali di comunicazione tra le proprie comunità, le istituzioni e la popolazione maggioritaria, oppure da sostegno ai propri coetanei nel proseguire una buona preparazione professionale e per sradicare la diffidenza presente nelle loro comunità, come anche pregiudizi negativi persistenti nella gran parte delle nostre società.
Infine, Eccellenza, quale messaggio vorrebbe che arrivasse dall'incontro di Freising a tutte le comunità zingare e anche a quei paesi ospitanti che sono impegnati talora con difficoltà nella loro accoglienza?
Prima di tutto un messaggio di solidarietà, di comunione, in un contesto di speranza. Abbiamo bisogno della speranza. È il nostro desiderio assicurare gli zingari che sono al centro della preoccupazione della Chiesa in quanto figli dello stesso Padre. Pur se spesso relegati ai margini delle società, discriminati, essi continuano ad occupare il posto che spetta loro, come disse Paolo VI, nel cuore della Chiesa. Vogliamo incoraggiare i giovani zingari ad un impegno concreto, duraturo, per migliorare le condizioni di vita delle loro comunità e per difendere la propria dignità, i propri diritti. Allo stesso tempo non si mancherà di ricordare loro anche il dovere di assumere tutti gli obblighi che una partecipazione responsabile alla vita sociale, politica ed ecclesiale comporta. Un invito poi agli uomini di buona volontà, alle comunità ospitanti che hanno grandi difficoltà proprio ad essere ospitali, ad aprire cammini di fiducia, di rispetto, di comprensione, anche di perdono reciproco. Occorre ricordare appunto che il rispetto della dignità trascendente della persona umana è il principio supremo che deve governare la convivenza umana, culturale, religiosa. Una raccomandazione quindi è anche lasciarsi coinvolgere in una maggiore apertura con gesti concreti di aiuto e sostegno. Infine agli Stati, un appello per adottare una normativa che veramente tuteli i diritti delle popolazioni zingare e le protegga dalla discriminazione, dal razzismo ed emarginazione. Inoltre un invito ad un dialogo aperto e costruttivo con le rappresentanze zingare.
Zingari!
Questa era l'intervista che l'arcivescovo Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, ci ha rilasciato alla vigilia del sesto congresso mondiale della Pastorale per gli Zingari, che si tiene in Germania, a Freising, da lunedì fino a giovedì prossimo.